Sempre ci riuniamo qui insieme, ci rallegriamo, che in altre, detto in altre parole, siamo felici di poterci riunire qui. Alcune persone sono, non sono qui e, come sappiamo, tutti hanno bisogno di rilassarsi di tanto in tanto e di lasciare le loro case per vedere altri luoghi, e vogliamo anche essere contenti di questo quando possiamo rivederci e lodare insieme il nostro Signore. Stasera non so come procedere, cosa dovrebbe accadere, ma non credo, voi lo sapete che non so cantare, forse ci sono anche altri che non sanno cantare, ma una cosa che possiamo fare è pregare. Questo è il motivo e la ragione e la causa per cui anche noi ci riuniamo qui, per adorare insieme il nostro Signore. Vogliamo lodarlo e esaltare il suo nome e ringraziarlo per la sua misericordia. Il salmista parla qui nel Salmo 119 dal versetto 1. Salmo 119 dal versetto 1. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Si afferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi mai. Come potrà il giovane rendere pura la sua via, badando a essa mediante la tua parola? Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Tu sei benedetto, o Signore, insegnami i tuoi statuti. Ho enumerato con le mie labbra tutti i giudizi della tua bocca. Gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. È un'espressione o un desiderio del cuore, un'affermazione che il salmista, vorrei dire, non ha pronunciato da sé, ma lo Spirito di Dio che operava in lui, attraverso di lui, l'ha annunziato e l'ha chiamato, se posso dire, l'ha chiamato all'assistenza, in modo che tu e io possiamo imparare da ciò che qui è stato detto. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Colui che ha pronunciato queste parole e le ha fatte scrivere o le ha scritte, ha parlato, come già notato, per mezzo dello Spirito di Dio, non di da se stesso. Chi sarebbe in grado di dire qualcosa di propria iniziativa? E poi, quando sentiamo qui quello che dice nel versetto 9, come potrà il giovane rendere pura la sua via? E questa è la domanda che si è posto e che ci pone oggi a noi. La risposta è la seguente: badando a essa mediante la tua parola. Che Dio ci conceda la grazia di dare ascolto a ciò che ascoltiamo, a ciò che leggiamo per vivere la vita, per camminare nelle sue vie. Qui la domanda è come un giovane avrebbe reso puro il suo cammino. E oggi questa parola si pone a noi, la risposta è badando ad essa mediante la tua o la sua parola. Che Dio ci conceda la grazia di far sì che ciò che ascoltiamo non sia invano, che ciò che leggiamo non sia invano. Sappiamo infatti che una parola che viene letta o una parola che ci è stata lasciata non è lasciata per caso, ma come sappiamo, come la neve e la pioggia quando cadono fanno ciò per cui sono state mandate, così fa la parola che ascoltiamo, quella che leggiamo e quella che ci viene predicata. Che Dio ci mostri e ci faccia grazia questa sera affinché possiamo lodare questa parola, lodare i suoi statuti, Lui. Per questo, per gli statuti e per le ordinanze, per tutte le leggi che ci ha dato attraverso la sua parola, per elevarlo, per contare tutto con le nostre labbra e ringraziarlo per questo, perché è bonevole e misericordioso. E poi dice qui, io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Mi deletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Che Dio ce lo conceda. Alziamoci e preghiamo. Poi viene il fratello Frank. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia, Signore. Ti lodo per il privilegio che mi hai dato di poter essere qui. Signore, ti ringrazio che tu ancora ci dai la tua parola. Che possiamo leggere la tua parola, Signore, facci grazia, oh Dio, di non essere vani uditori, ma Signore, di conformarci, Signore, ai tuoi statuti, ai tuoi decreti, oh Dio, affinché il nostro cammino sia modellato secondo la tua parola, Signore Gesù Cristo, secondo i tuoi comandamenti, secondo la tua volontà, oh Dio, parlaci. Benedicici, Signore Gesù Cristo, benedici ogni fratello, ogni sorella che sono qui o quelli che non possono essere qui oggi. Tu sai, molti vogliono essere qui, non possono. Mio Dio, mio Signore, ti prego, Signore, benedici ciascuno, ognuno, ovunque si trovi e fa che insieme possiamo rivolgerci a te, uniscici a te, il Dio vivente e vero, perché sei tu che vedi ovunque, ascolti tutto, Signore, senti tutto. Mio Dio, ti ringraziamo e chiediamo le tue benedizioni, benedici le labbra attraverso le quali parli. Oh mio Dio, tocca la lingua, oh Gesù, di chiunque. Signore Gesù, fai grazia che ci sia un flusso di preghiera, di ringraziamento e di lode a onore e gloria del tuo nome. Amen. La predica che abbiamo appena tradotto dal fratello Branham, che uscirà nei prossimi giorni. Il fratello parla dei tre gruppi di persone. Alcuni amano con tutto il cuore e altri odiano con tutto il cuore. E i terzi stanno nel mezzo e non sanno cosa fare. Non sanno da che parte stare. E così accade. Ci sono persone che amano con tutto il cuore e poi ci sono quelli che ci odiano con tutto il cuore. Cosa si può fare? Così è stato per il Signore, così è stato per i profeti. Quante volte un profeta, quando un profeta entrava in una casa, era una grande benedizione, la gente non sapeva cosa fare prima e altri li hanno lapidato, perseguitato, uccisi. Una benedizione per gli uni, una spina per gli altri. Era così per il Signore, così è per noi per oggi. E gli spiriti sono sempre divisi quando la parola di Dio è predicata in modo veritiero. Dove non è così, le persone non amano e ne odiano veramente. Tutti camminano in qualche modo, tutti camminano da qualche parte nel mezzo e non hanno una meta, non hanno una destinazione. Ma chi ha l'amore di Dio nel cuore deve manifestarlo. E quando ho sentito parlare di questi sciiti lì, sapete, bisogna essere stati in quel paese. Quando ero in Siria, era stato l'unico paese in cui ho rischiato di finire in prigione solo perché ero a favore di Israele. Questo da un predicatore del completo Evangelo. La gente è piena di odio fino al midollo, come il governo, così i credenti. Davvero, è stata una cosa molto cattiva. Che cos'era? Che cos'era? Sono persone che credono eppure odiano il popolo eletto. E questo non va, non è compatibile. E quando poi ha aggiunto che E quando poi ho aggiunto io che la decisione di Dio era valida per ogni tempo, la mia, allora era tutto finito. Allora tutto è andato male. Quello che mi ha detto quell'uomo, quello che gli ebrei fanno oggi nel confine, l'uomo voleva trasmettere a me e ad altri la propaganda dei giornali. No, non a me. Dobbiamo stare attenti. Dico queste cose solo per farvi capire che in realtà ci sono due linee diverse ed entrambe sono ispirazione. Se non si è completamente dalla parte di Dio, si può fare una faccia pia, si può parlare in modo pio, ma quando arriva la prova si cade a pezzi e non si sa più da che parte stare, ma deve esserci un punto di partenza, allora diventa chiaro se si supera o meno il test, la prova. Ma volevo dire un'altra cosa, volevo dire, risale ai giorni di Abramo, ai giorni di Isacco e Ismaele. Ismaele doveva essere come un asino selvaggio, lui contro tutte e tutti. Contro di lui, un uomo che nessuno poteva domare. Questo vale ancora oggi. Tutto è rimasto come prima. E lo stesso è con la Chiesa del Dio vivente, non cambia assolutamente nulla. Come Dio ha iniziato, così continua e così la porterà a compimento. Voglio dire, il fratello Branham dice, è scritto in un libro, gli eletti non possono perseguitare gli eletti. Credo che sia questo che dice. Non perseguitare è semplicemente impossibile, ma c'è di più. I veri figli di Dio non possono nemmeno odiare chi li odia. È impossibile. Portiamo dolore, è un gran dolore, ma è impossibile permettere che nel nostro cuore nasca anche il più piccolo odio. È assolutamente impossibile. Sì, non ci possono essere due nature nel cuore di un vero figlio di Dio. Secondo il corpo siamo ancora terreni, ma secondo l'anima abbiamo ricevuto la vita da Dio. E la vita di Dio è la vita di Gesù Cristo. E attraverso questo siamo diventati figli e figli di Dio per grazia. E se non è così, credo di averlo detto nel fine settimana, allora ci verrà insegnato a entrare nel regno di Dio. Pensiamo di entrare attraverso questo insegnamento e non siamo affatto dentro. Non si entra nel regno di Dio attraverso una dottrina, non attraverso la conoscenza, anche se fosse alta come il cielo. Possiamo entrare nel regno di Dio solo con la nascita, così come possiamo entrare in questo mondo solo con la nascita. E deve essere una nascita da parte di Dio. La parola di Dio è come un seme, lo Spirito di Dio lo feconda e lo rende vivo, e così entriamo nel regno di Dio. Cosa succederebbe se tutti i figli di Dio nascessero veramente di nuovo e avessero la vita divina? Allora avremmo già pace e gioia nello Spirito Santo già qui sulla terra, e credo che questo debba diventare evidente tra i credenti. Stasera volevo quasi chiedere cosa viene rivelato. Le scritture dicono: poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, anche se poi non lo si vuole ammettere, ma è questo che ti ha commosso di più, quello di cui parlavi, anche se si pensa, beh, non era del tutto giusto, ma mostra comunque quello che c'è nel cuore. Questo diventa evidente, questo è il risultato. Se c'è il divino, allora il divino viene manifestato, se non c'è, non può essere rivelato. Ci sono quindi molti modi per verificare se stessi come stanno realmente le cose. Credo che questo vada bene per tutti noi. Ciascuno esamini se stesso. Così dice la Sacra Scrittura. Ora vorrei sapere se ci sono delle domande. C'è qualcuno che ha una domanda questa sera? La domanda è Luca 16, 16. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza. Forse dovremmo anche leggere il passo di Matteo 11, in cui il Signore dice che Giovanni è il più grande, ma il più piccolo nel regno dei cieli. Vogliamo ora leggerlo solo come confronto. Matteo 11, versetti 11 e 12. In verità vi dico che tra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Forse anche il versetto 12. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Come ho detto, si tratta di una domanda molto difficile, ma può solo significare che affrontiamo davvero la questione con tutta la serietà, con tutta la diligenza, con tutto ciò che è in noi. Quindi non pensare avverrà, ma spingere con forza. In altre parole, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Quindi in pratica di spingerci dentro. Il regno di Dio è in mezzo a noi, ma deve essere anche dentro di noi. Deve quindi essere una penetrazione nel regno di Dio. Potrebbe anche essere il tema della sera, che il regno di Dio non è solo in mezzo a noi e sta facendo breccia, ma che noi entriamo nel regno di Dio con fede, ma ora non con la nostra forza, ma davvero con la forza della fede, che consideriamo e accettiamo le cose che ci sono state date in Cristo come nostra proprietà personale. E questo richiede di lottare e penetrare fino a quando non si è nel regno di Dio. è tra di noi, ma deve essere dentro di noi e quindi fare violenza, penetrare con potenza. Riconoscete queste due cose? Lo rileggerò: dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza. Questo è il primo punto. Il regno dei cieli è preso a forza. Dio realizza il suo piano, fa un nuovo inizio. Inizia il tempo della grazia, il tempo della salvezza. Giovanni l'ha iniziata in Cristo, ci è stata data. Quindi il regno dei cieli è preso a forza. Ma ora tutti coloro che vogliono farne parte devono davvero staccarsi da tutto per entrare a forza nel regno di Dio che rompe tra noi con forza. Oggi ci troviamo di fronte alla stessa domanda e allo stesso risultato. Come qui ci viene dato Giovanni come precursore, che non ha fatto altro che portare la parola per aprire la via, così è stato anche in questa generazione. Ma non vi rendete conto che dovete staccarvi, che dovete prendere sul serio la questione, che dovete penetrarla per prendere con voi la cosa che Dio ci ha messo a disposizione come esperienza personale? Questo è ciò che conta. Il regno di Dio potrebbe essere fra noi, ma se non è in noi e noi non siamo in esso, allora non serve a nulla. Probabilmente lo abbiamo già detto qui di recente, prima portiamo la promessa e poi quando la promessa si compie, la promessa porta a noi. Deve essere in armonia uno con l'altro. Il regno di Dio irrompe con forza. E tutti coloro che sono presi da questo, che sono destinati a entrare nel regno di Dio, non possono sognare, devono alzarsi, svegliarsi e affrontare il problema con forza. Quando oggi parliamo di violenza, intendiamo la violenza divina, non il colpire le sedie con i pugni. Non si tratta di una violenza in senso divino. Piuttosto è essere veramente afferrati e catturati da Dio, riconoscendo che il regno di Dio è in mezzo a noi. A quel tempo il Signore lo iniziò attraverso il precursore, ora sarà completato, quindi si sta facendo strada tra noi e noi vi partecipiamo. È così che la vedrei, senza essere preparato a questa parola, abbia questo significato. Penso che sia così, lo vediamo anche qui nella prima parte di Luca 16, 16. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Gli annunci, le promesse, tutto ciò si è avverato e si è spinto fino a Giovanni, di cui sta scritto: la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore. E così via, ora è passata dalla promessa alla realtà, da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio e ciascuno vi entra a forza. Questo è un fatto divino, è realtà. Chiunque sia afferrato dal Vangelo di Gesù Cristo non può più rimanere seduto, non può più prendere la strada larga, deve staccarsi, deve entrare con forza. A volte le persone si affollano e ora sto dando un esempio stupido, ma forse ogni tanto bisogna farlo, forse non è nemmeno il caso di dirlo qui. Spero che nessuno si scandalizzi per questo, ma mi è stato detto in modo così diretto e personale che posso quasi crederci. Ben 2 anni fa, quando l'abito del fratello Branham fu tagliato in piccoli brandelli e distribuito sulla piattaforma da suoi 2 figli, la gente si fece strada a spintoni per averne un pezzo. Lo dico solo per fare un paragone. Le persone pensavano che ci fosse qualcosa che dovevano assolutamente avere e quindi spingevano per ottenerlo. Lo considero un paragone molto debole, per quanto sciocco e insensato. Questo ha delle analogie con la superstizione, il cattolicesimo, ma nulla a che vedere con la vera fede in Gesù Cristo. Se qualcuno vuol dirmi che Paolo ha fatto lo stesso, allora devo dare un tale rifiuto che sarà ripreso solo dopo il regno millenario al giudizio finale. E vi dico perché Paolo non ha imposto nulla a nessuno, né ha detto a nessuno tu fai questo o quello con questo o con quella cosa. Tra gli ascoltatori c'erano delle persone che riconoscevano che Dio era con quest'uomo e dicevano a loro stessi: se solo avessi un fazzoletto di sudore di quest'uomo e lo metterei testi sui malati, essi guariranno e i demoni se ne andranno. È stato a motivo della fede. Non c'era Paolo al fronte che orchestrava qualcosa, tantomeno i suoi figli, ma era una questione fra Dio e l'uomo. E dobbiamo sempre tenerli separati. In inglese le cose suonano così, così bene. La lingua tedesca è una lingua militare, è sempre dura, ma precisa ma dura, ma gli americani possono semplicemente dire Satana è la scimmia di Dio e in qualche modo va ancora bene. Quando lo diciamo non suona, quando lo diciamo qui non suona bene, ma con loro tutto suona sempre bene perché il linguaggio è molto piacevole. Ma in fondo è così, Satana imita tutto, prende abbastanza della parola di Dio per coprire sufficientemente la propria imitazione da tutte le parti. E poi la gente morde e non si rende nemmeno conto di quello che sta succedendo. Abbiamo il dovere e la responsabilità davanti a Dio di fare tutto al 100% secondo le parole di Dio. E quando vediamo che Pietro è stato usato da Dio in un modo completamente diverso, camminava per le strade di Gerusalemme, la gente aveva sentito che Dio lo aveva benedetto con forza e pensavano tra sé: qui ci sono i malati, li mettiamo qui. Non ha mandato qualcuno avanti e ha detto ora mettiti d'accordo con i malati. No, questa era la fede di coloro che avevano fatto questa esperienza, e la fede trova un modo, la fede copre un tetto e mette il malato davanti al Signore. La fede non si preoccupa delle cose esteriori, ma a volte si tratta di cose isolate, non è vero, uniche. La fede delle persone che avevano fatto l'esperienza di Dio era così grande che portarono semplicemente coloro che volevano ancora fare l'esperienza di Dio. Pensavano fra loro: prima o poi dovrò passare di qui. E così fu. Lui arrivò e le persone erano lì come sardine. E poi tutti si alzarono e furono guariti e nessuno rimase indietro. Questa era la fede biblica di questa persona. E questa fede è stata sempre benedetta e onorata. Ma un'imitazione, un altro esempio ancora più grande. Il Signore Dio ordina a Mosè di dire: fai un serpente affinché tutti quelli che guardano a esso possano essere guariti. E chiunque guardava questo era guarito. Credo che sia in Due Re. Così fecero poi fecero di questo un idolo e onoravano questo serpente, lo sacrificavano a lui finché Ezechia si arrabbiò e lo ridusse in frantumi. Questo è il punto. Bisogna sempre prestare molta attenzione a dove Dio fa qualcosa e dove Satana imita. E vi dico che non è lontano, ma poi Giobbe 1 Due, i figli di Dio si riunirono e tra loro c'era il diavolo. Il Signore parla a loro e dice: dove viene? Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Dobbiamo essere prudenti, ma siamo andati un po' fuori strada. Oggi parliamo della forza nel regno di Dio, non con la legge del pugno, con nessuna legge, ma riconoscendo il momento, facendo violenza al regno di Dio nella fede, dicendo: il tuo regno, Dio, è in mezzo a noi. Voglio essere nel tuo regno e voglio che il tuo regno sia in me. La cosa che hai promesso, io credo, entro e la cosa entra in me. Questa è la via di Dio, non c'è altra via, non c'è un'altra via. Oggi ho scritto un po', ho pensato a una lettera circolare, ma non so cosa sarà. Non ho abbastanza tempo, ma il pensiero è sempre questo, che Dio ha fatto tutto quello che poteva fare. Tutto dipende dalla nostra fede. La fede ha accesso a tutte queste cose di Dio. Ecco, ora ce l'abbiamo. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio. Non c'è nulla che appartenga al regno di Dio se non fa parte del Vangelo. Se viene insegnata una cosa che non fa parte del Vangelo, dov'è il regno di Dio? E così si costruiscono i propri regni. E il versetto del primo capitolo del Vangelo di Giovanni mi è diventato grande, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, non una idea, non una lezione, un insegnamento, per poi correre da qualche parte, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E poi entriamo nel riposo di Dio da tutte le nostre opere. Ci sono quindi molti passi preziosi delle Sacre Scritture che possono aiutarci. Ma vediamo se c'è un'altra domanda. Qualcuno ha un'altra domanda? Ecco, la sorella. Ho letto la preghiera dove deve essere stato nel 1963. Il fratello Branham dice: voi pentecostali siete già nella Chiesa Cattolica. Era per l'America o per il mondo intero? Oppure, in realtà, in tutti i paesi orientali, li chiamiamo così per la loro posizione geografica, si passerà attraverso il Consiglio Mondiale delle Chiese. Non è possibile in altro modo, ma tutte le persone, lo so per esempio perché ho appena citato la Repubblica Popolare di Polonia, l'uomo il cui nome è molto molto conosciuto, è un membro del governo e fa parte del Consiglio Mondiale delle Chiese, il più alto uomo a capo della Polonia, per esempio. E questo vale per tutti i paesi, a secondo della forma di governo, a secondo del carattere dei raggruppamenti politici. La Chiesa romana prenderà possesso di ogni denominazione, si infiltrerà, non c'è altro modo, e già l'ha fatto. E se leggete le cose rivelanti, è molto molto avanti, molto molto avanti. In pratica ogni denominazione porta il marchio della bestia. Non è che ora dobbiamo prendere una decisione enorme con la quale state lottando, ma le radici, forse oggi non lo vedete, ma credetemi, è così. Le stesse dottrine, il vecchio lievito, sono state riprese. La dottrina della Trinità, che il fratello Branham ha descritto come una mazza a tre punte con il cui popolo di Dio viene battuto a terra, e nessuno lo ha fatto così tanto come il movimento pentecostale. Hanno fatto molto di più di tutte le 300 chiese, ed è per questo che attraverso il movimento pentecostale ha portato questo a Roma, non attraverso la Chiesa luterana né attraverso per spiriti italiani. ma direttamente dal movimento pentecostale alla Chiesa romana. E tutto il resto è venuto dopo. Io stesso sono stato in Vaticano con il vescovo, credo che si chiamasse Stanley, quando eravamo a McTernan, e ho avuto, un'udienza, ma quando vidi l'ultima borsa corsi fuori, mi sono girato, non mi è permesso raccontarvi tutto questo, ma ho visto tutti i tesori del Vaticano, Gesù, tutto d'oro e così via, tutti splendidamente presentati. Ma quando disse oggi pomeriggio, credo fossero le 3 o 4, ho un'udienza lì e così via, e lì devo andare. Ammetto onestamente che ho continuato a percorrere il corridoio con lui a parlargli, ma quando ha bussato alla porta ho girato e tac, e me ne sono andato. Volevo solo vedere cosa stava succedendo. Ho guardato fino a quando la gente non baciava il piede di Pietro. Ho visto tutto con i miei occhi, come l'uomo che era lì ha preso il bastone e colpiva con il bastone, direttamente con il bastone, ho osservato tutto da vicino. Beh, ma non è questo che vogliamo sapere qui stasera, ma è così che stanno le cose. Le chiese portano il marchio delle bestie, appartengono alla madre per origine, come figli spirituali. Il fratello Branham lo ha spiegato molto chiaramente, non c'è bisogno che venga un profeta a parlarcene. Anche i testimoni di Geova, scusatemi se lo dico così apertamente, che rifiutano Gesù e rifiutano la Trinità e che credono che Gesù sia Michele dell'Antico Testamento, dicono che c'è un Dio. Ma quando si parla di un battesimo, allora battezzano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anche se dicono che c'è un solo Dio. E se qualcuno chiama gli spiriti dei morti, allora anche nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E se devo leggere le scritture, l'ho già scritto una parte, l'ho già scritta, il resto deve ancora avvenire. Questo deve essere detto, bisogna dirlo, questa è l'ora della verità. Pensate che Satana così arrabbiato per niente con me, non credeteci, ma questo è il mio sincero piacere di testimoniare la verità. Per anni non abbiamo ascoltato la verità per nasconderla sotto il tavolo, abbiamo ascoltato per metterla sul lampione. E dopo di noi, dopo il rapimento, allora il diluvio, per quello che succede, succede, per me va bene. Il fuoco verrà, qualunque cosa avvenga. Non, questa è la mia santa serietà. Anche al momento può non sembrare. Vedo che tutto si dirige verso la fossa dell'inferno. Tutto, praticamente tutti vogliono essere celebrati, tutti vogliono sedersi al tavolo verde, tutti vogliono essere riconosciuti. E cosa dice il nostro Signore? Cercatelo. L'onore della gente non vi interessa, l'onore di Dio. Come potete credere ciò che Dio dice, voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Per quanto ci dispiace, le cose stanno così. Il battesimo dello Spirito Santo, in quanto tale, è un'unzione ed è il vero Spirito Santo. E quando le persone parlano in lingua, un milione alla volta è sempre lo stesso Spirito Santo, ma se non c'è il seme della parola non può nascere nulla, allora nulla può germogliare. Il paragone con Davide e Saul nell'Antico Testamento è forse azzeccato. Entrambi credono e tutto il popolo crede. E dentro di me, ve lo dico tranquillamente, dentro di me mi dispiace che ci siano persone sulla terra che devono avere un ruolo. Sono destinate a essere come Giuda, erano destinato a essere un traditore. E il Signore gli dice: meglio sarebbe quell'uomo se non fosse mai nato. E tuttavia, affinché la scrittura si compie, una delle persone più gentili deve essere seduttore. Cosa posso farci? Se fosse stato per me, avrei addirittura desiderato che Lucifero fosse rimasto ragionevole, non si fosse ribellato a Dio. Così oggi sarebbe ancora bene con lui, ma non è colpa mia. Abbiamo il compito di proclamare molto chiaramente le verità bibliche, e cioè che ci sono solo due origini, una vera e una falsa. Il fa Il falso è un'imitazione del vero. Il vero Evangelo è partito da Gerusalemme e ha raggiunto i confini della terra. Quello falso è partito da Roma e è arrivato quasi a tutta la terra, ma tutte le denominazioni hanno le loro radici dottrinali in esso, anche quella pentecostale. E credo che il fratello Branham dica, la Chiesa cattolica probabilmente dice o sostiene che tutti coloro che sono stati battezzati con la stessa formula appartengono affettivamente ad essa. La stessa affermazione sulla base del battesimo non biblico. E così per il percorso torna indietro. Come questo avvenga o sia fattibile nei singoli paesi è irrilevante, ma sarà così. L'essenziale è che una madre, l'altra sono figlie, le figlie si riuniscono tutte insieme e tornano nel grembo della madre, ma anche la vera chiesa del Dio vivente è ancora lì, ma naturalmente in numero molto ridotto. Ringraziamo Dio di aver trovato ai suoi occhi grazia, di aver ricevuto un messaggio profetico con illuminazione, con istruzione, con chiarezza attraverso la verità. La chiarezza arriva solo attraverso la verità. La verità è la parola di Dio e così ci è venuto aiuto e così lo Spirito di Dio è collegato alla parola di Dio. E non si tratta solo di una pioggia di benedizione, ma di un seme di Dio che è stato posto dentro di noi e che viene poi portato a nuova vita divina. Questa è la differenza. Lo Spirito di Dio scende su ogni carne, non importa dove e come. E sapete, all'epoca, in quel tempo, conosco personalmente le persone, erano altri due fratelli. Uno di loro impose le mani al cardinale Bea in Vaticano e parlò in lingue, lì, in Vaticano. L'ho letto personalmente, è stato dato come testimonianza. Era una cosa enorme, la gente non se ne rende conto, le persone non si rendono conto che quando impongono le mani sulle persone pensano di aver ricevuto lo Spirito Santo, poi si rallegrano, danno grandi testimonianze senza aver dato il seme. Questo è il punto, ci rendiamo conto di quanto sia importante la parola di Dio come seme divino affinché possano nascere vita e frutti divini, una generazione divina. Il seme era necessario per questo. Ed è per questo che siamo molto, molto grati di aver ascoltato la parola in modo così puro e chiaro in questi giorni. Amen. Questo rimane per sempre. E se un giorno ci sarà concesso di pagare la nostra vita, questo con la nostra vita, allora tutto il cielo si dovrà rallegrare e che si rallegrano ancora tutti coloro che amano la verità con una gioia sentita di cuore, ecco quanto vale per me questa parola. Ecco quanto vale per me questa parola. Lode e ringraziamento al Signore. Quanto è stato buono Dio con noi. Riconosciamo che il regno di Dio è in mezzo a noi. Riconosciamo che sta facendo breccia. Mi spingerò davvero a dire, da quando il fratello Branham, come messaggero prima della seconda venuta del Signore, ha rimesso alla luce il Vangelo originale e ci ha fatto conoscere le parole della promessa divina, il regno di Dio sta irrompendo di nuovo con forza, ma bisogna penetrare e dobbiamo essere pronti a lasciarci alle spalle tutto il resto. Avremo delle prove fino alla fine i credenti e i non credenti si troveranno ad affrontare le stesse prove. Uno avrà delle prove, l'altro sarà malato, uno morirà, l'altro morirà. Tutto andrà avanti così. Le scritture dicono: in quel giorno sarà rivelato chi mi ha servito e chi non mi ha servito. Oggi non è ancora stato rivelato. Uno invecchia, l'altro invecchia, il credente e il non credente. Uno guida l'auto, anche l'altro. Uno ha un incidente anche l'altro, uno si ammala l'altro anche. Questa è la giustizia eterna di Dio, è giusto al 100% in tutto. Giusto è ancora giusto, santo è ancora santo. Questo è il nostro Dio, ma abbiamo l'opportunità di passare attraverso tutte queste prove. Come ho già detto, non portiamo la parola e poi arrivano ore, giorni, momenti in cui la parola porta a noi. Quando le prove diventano troppe dure, pensiamo di non poter più andare avanti. Vorrei ricordarvi la storia raccontata anche dal fratello Branham, quando un uomo non riusciva il binario e si chiedeva le tracce di questa strada e disse: ti ho portato. All'inizio il Signore camminava accanto a lui. Forse conoscete la storia meglio di me, se l'avete letta, la mia memoria non è più buona, ma il Signore ci porta e con noi, con la sua grazia, entreremo nel regno di Dio con potenza. Nella fede lo accettiamo e ringraziamo Dio per questo. Alziamoci e preghiamo. Signore fedele, ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola, per la tua grazia, per il tuo amore che si è manifestato in molti modi. Signore fedele, con certezza possiamo dire il tempo degli apostoli, degli evangelisti, dei dottori, tutti questi ministeri sono continuati fino ai nostri giorni. Ora tutto passa a un messaggio profetico, il tuo regno sta irrompendo con forza e noi possiamo entrare in esso, Signore, come ha pregato il nostro fratello. L'abisso chiama un altro abisso. Amato Signore, che privilegio essere stati istruiti da te, aver avuto la tua parola rivelata, Signore. Che grazia stare davanti al tuo volto, avere chiarezza e verità in mezzo a tutta la confusione. Oh Dio, ti ringraziamo, ti adoriamo, anche se non siamo, anche se, no, se non facciamo qualcosa per metterci in risalto, ma siamo abbattuti e sconfortati, ma non lo siamo perché sei stato così benevolo con noi, ma perché il nemico a volte irrompe e provoca danni, oh Signore. Vorremmo che diventasse verità in mezzo a noi, che tu hai schiacciato la testa del serpente in modo che non possa più spruzzare veleno, mio Signore. E mio Dio, che tutte queste verità divine diventassero realtà in mezzo a noi. L'intera vittoria del Golgota su tutto l'inferno, su ogni peccato, sull'incredulità, su ogni potere, sulla malattia, oh Signore, che tu potessi farlo conoscere, manifestarlo in modo a te degno. Oh Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo. Che questo ci abbia potuto rafforzare. Benedici tutti coloro che non sono qui oggi, il fratello e la sorella russa e tutti. Oh Signore, benedicili. Siamo uniti in te per il tempo e per l'eternità. Benedici anche domani lì a Vinta Tua. Signore, fa che possano ancora gettare la rete o usare l'opportunità di parlare alla gente. Lascio a te anche la conferenza negli Stati Uniti. Amato Salvatore, vedi le diverse direzioni che si riferiscono tutte a te, alla tua parola, al tuo profeta. Oh mio Dio, il tuo regno non può essere così diviso. È un solo Dio, una sola fede, un solo battesimo, un solo messaggio, una sola parola. Oh amato Signore, vuoi darci la grazia di inviare ancora una volta un segnale, di fare qualcosa di straordinario, in modo che tutti sappiano che questa è la mano del Signore, che Dio ha fatto questo. Maestro fedele, finora non abbiamo fatto nulla, ma abbiamo aspettato che tu facessi qualcosa. E ti ringraziamo perché lo farai. Sì, con tutti noi, sì, qui anche nel fine settimana. Donaci il discernimento sullo spirito con cui parliamo e agiamo, affinché possiamo sempre esaminare noi stessi per vedere se ciò che diciamo è per la nostra edificazione, se porta benedizione, se porta aiuto. Oh, a Dio fedele, prendici tutti, rendici degni dell'alta vocazione che ci è stata data. Vogliamo camminare in modo infallibile davanti a te affinché la tua benedizione sia rivelata. Confidiamo in te, il Dio vivente. Sì, crediamo che il tuo regno si sta irrompendo con forza. Ci rendiamo conto che è una prova di forza in mezzo a noi, Signore, ma dacci la grazia di staccarci da tutto questo e di entrare nel regno di Dio. Amato Signore, voglio essere solo sotto la guida del tuo spirito. Prendi i miei pensieri, le mie azioni, le mie decisioni, le mie parole, le mie opere. Prendi tutto, Signore. Abbi pietà di me per amore del tuo nome. Fammi grazia, fai lo stesso con tutti noi. Sì, come prega la nostra sorella, fa che venga il giorno in cui uomini santi o uomini che alzano mani santi davanti al Dio Santo. Alleluia, ti ringraziamo per tutte le benedizioni, ma sono soli delle gocce. Manda i fiumi, oh Dio. Ti ringrazio per i miei fratelli, per le mie sorelle. Ricordati di tutti coloro che sono nel bisogno, di tutti coloro che sono scoraggiati, tutti quelli che sono malati, che vuoi tu far grazia e manifestare la salvezza di Dio come mai prima. Lode e onore del tuo nome. Amen.